Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Come siete a qualunque ora ci sta ascoltando, questa è la 42esima puntata della seconda stagione di The Bootleg, il podcast allenando l'accento Siculo Brianzolo, ma soprattutto tattico sul football americano. Io sono Emanuele Sortino da Boise, Ada County, no, non è Colorado, vabbè, Idaho!
La devo rifare. Infatti io sono un malinconico Alberto Cantù, da Smatevate, provincia di Monza Brianza, perché c'è Smatevate, resta dov'è e io ci risiedo ancora. Mi mancherà un po' il Colorado. Immagino
lo so,
te,
ma
in
infatti non, tipo ci ho pensato, devo farla diversa, mi è venuta la cosa.
Ma era una gag o davvero ti sei confuso?
No, mi sono talmente abituato a dire la stessa cosa da due anni.
Esatto, due anni, tra poco facciamo due anni.
Sì, e
nel frattempo...
Perché la prima puntata fu quella del Super Bowl.
E come si dice... Nel frattempo abbiamo raggiunto un piccolo traguardo, quello di 2000 mi piace su Facebook, del quale siamo comunque orgogliosi, perché comunque in due anni siamo riusciti a creare una community bella, solida e sempre in espansione, quindi grazie a tutti quelli che ne fanno parte e speriamo di continuare con tanti altri anni e tante altre persone che ci vengono a conoscere e che ascoltano le due boiate che abbiamo da dire. A proposito di boiate che abbiamo da dire, di cosa parliamo oggi, compare?
Ci sono stati i playoffs, sai, tipo quella cosa lì.
Free agency, dai, finita la stagione.
A parte che, prima che ce lo dimentichiamo, domani mattina...
Bravo.
Domani pomeriggio per voi. No, aspetta, voi che ci ascoltate, domani giovedì 20... saremo alle 16 circa, 16:20, una cosa del genere più o meno, nella live di DAZN sul loro Twitch. Settimana scorsa ci sono stati i nostri compari di sventure della Bonanza, questa settimana ci siamo noi, poi settimana prossima ci sarà Adol, quindi credo che ci sia il direttore e non so chi, però noi domani saremo lì. Quindi veniteci a trovare, veniteci a fare supporto morale, domande e tanto altro, non lo so.
Fate
fare brutte figure almeno. Fate farcene fare, però...
Quello sarà il nostro primo obiettivo, cioè uscire
vivi,
con la reputazione intatta da quest'ora di live con persone serie. Vediamo se la faremo. Però nel frattempo direi che possiamo iniziare a parlare di tutto quello che è successo.
Che settimana. Allora, partiamo dalle partite che sono state sabato e domenica e lunedì, anzi, perché quest'anno ho deciso di fare anche il Monday Night, anche se il Monday Night ce l'aveva sempre SPN, non mi ricordo, penso di sì. Comunque, vedi, puoi guardarlo in TV, manco mi ricordo, l'ho vista su ABC qua, non ho capito perché, però, vedi, abitudine che non c'ho la televisione a casa, lo guardavo via Game Pass, televisione, eccetera, adesso me lo trovo sulla TV, queste cose mi fanno ancora strano. Comunque, partita, andiamo subito al succo, quindi come si può, andiamo per giriamo il limone, spremiamo il limone e prendiamo il succo. Prima partita, Raiders-Bengals, con i Raiders che hanno provato a vincere alla fine, hanno provato a recuperare alla fine, ma sono finite 19-26. E Alberto, hai fatto tu un bellissimo video sul finale, a cui adesso ti ci porto, però io voglio la partita, io me la sono guardato tutto, mi sono guardato tutto il condensato così la sera, cercando di prima andare a letto, e quindi non ho visto l'alternito di questo, almeno ho guardato bene quella dei Cowboys, ma la mia impressione è stata che Joe Burrow si è trasformato in un piccolo Joe Montana ed è stato dude chill, c'è stato proprio tranquillo, sapeva esattamente cosa fare, non ha sentito la pressione. Cioè, è per uno che è al secondo anno, sapere esattamente le cose che deve fare, secondo me è stata una prova di maturità strepitosa. E l'altro è Raiders, non so cosa avevate in mente con la vostra difesa, però non credo abbia funzionato troppo. Non è arrivata la pressione come mi aspettavo, per esempio, perché Ngakoue è... oddio, il 98 Crosby e Max Crosby non hanno portato la pressione, o la OL dei Bengals è diventata ipersolida, cosa che il nostro Giorgio Prunotto potrebbe dissentire. Comunque hanno fatto una bella prestazione, però non è arrivata la pressione tale da portare i... da aiutare poi cornerback contro Chase, Higgins e Boyd e anche Uzoma CJ più bello. Però dimmi tu, soprattutto, quali sono stati secondo te gli errori? C'è sempre la call che abbiamo parlato ieri, che la palla è stata lanciata nel mentre la viaggiava, qualcuno ha fischiato, hanno fatto, per me andava rigiocata, però rough and the passer qui, questo andiamo al momento quello chiave, quello che c'è, che anche a me ha fatto incazzare, così mi dici anche le tue opinioni sulla partita. Cosa hanno sbagliato i Raiders alla fine? Perché potevano quantomeno pareggiarla se non vincerla.
Ma la prima cosa che hanno sbagliato in quel drive, che tra l'altro è partito in modo estremamente fortunato, perché un roughing the passer vergognoso più si è aggiunto a 15-20 yard di ricezione di Josh Jacobs, quindi li ha portati in ottima posizione. Quello che a me non è piaciuto, poi c'è stato un lancio incredibile di Carr, poi però dopo questo lancio incredibile all'altezza delle 15 fanno uno spike, quindi bruciano una giocata, quando, cioè, senza realizzare che in quelle situazioni i down sono molto più importanti del tempo, perché più o meno un'azione 4-5 secondi dura, cioè un lancio in endzone che poi finisce incompleto.
Sì.
Ne mancavano circa 30.
Poi ci arriveremo a questo, su quanto dura un passaggio, quanto dura una corsa nei 2-minute warning.
Sì. Tutto ciò ha portato a questo quarto e gol dalle 9, che hanno chiamato in modo molto curioso. Cioè sono... Poi andatevi sulla nostra pagina Facebook se volete vedere quell'azione, perché l'ho commentata. È leggermente diverso rispetto a quello che ho detto, poi ho visto Ted Wen che l'ha chiamato swirl concept, ovviamente anziché essere delle curl sono delle swirl, le due tracce dentro la endzone, che praticamente rispetto a una curl punta, spingono un po' di più come se fosse una corner route che poi si ferma di colpo. Resta il discorso che tu hai attaccato la endzone con due giocatori, due di numero, contro circa sei pass defenders dei Bengals, e i risultati si sono visti. Non ho capito la scelta, peggio ancora, però ecco, quello che ho maturato in questi giorni è che è vero, lo schema non era ottimo, però Carr non può bruciarsi così la giocata della vita. Cioè, lettura, ok, dovrei andare qui, il tizio da cui dovrei andare è sommerso di maglie nere e arancio, ma lanciamogliela lo stesso, non funziona così, cioè non si fa così. È stato un errore grave, che è un po' indicativo dello stile di gioco di Carr, che raramente, diciamo, esce dalla struttura della giocata. Lì avrebbe dovuto, e forse è ingiusto giudicare un quarterback da una sola giocata, però ecco, questa azione in particolare mi sembra che riassuma un po' le pecche ancora che restano nel modo che Carr approcciare le partite, i momenti importanti all'interno delle partite. E quindi i Raiders hanno finito così, una stagione che però, cioè, ma va detto, resta comunque estremamente positiva viste le circostanze.
Tutto, allora, due cose, secondo me, alla fine, quando era il quarto down e tutto, mancavano pochi secondi, il nostro caro Grun avrebbe chiamato Spider 2 White Banana. Perché...
Erano un po' lontani forse per questo. Se fossero stati dal centro alle 5 ti avrei detto 100%.
Ma quella si corre a prescindere, devi sapere questo. Però io vorrei fare veramente da tifoso Broncos, e quindi questo viene ancora più col cuore. Secondo me Bisaccia, o Bisacchia come lo dicono qui, questa cosa mi fa... ha fatto un lavorone, perché comunque i Raiders sono arrivati... Nonostante Gruden, nonostante Ruggs, nonostante Hobbs, sono arrivati ai playoffs, se la sono giocati fino alla fine. Secondo me i Bengals hanno meritato di vincere per come hanno giocato la prima parte di partita in particolare, però secondo me, come si dice, onore alle armi ai Raiders, perché hanno fatto come tanto tanto bene.
Sì, assolutamente. E, tra l'altro, una cosa a proposito della difesa dei Raiders. La pressione, ho visto prima su PFF, Burrow ha lanciato... aspetta che al volo lo recupero. Ecco, Burrow è stato sotto pressione in 11 drop back su 34, quindi più o meno il 30...
11 su 34 è il 30%, sì.
Che non è neanche poco, solo che è stato perfetto Burrow nello scaricare, esatto, il pallone prima che questa pressione arrivasse a segno. Ha subito solo due sec, cioè solo due sec. E quindi secondo me, cioè, l'idea di Gus Bradley era quella di farli arrivare in red zone più lento possibile, senza concedere big play. E poi tenerli fuori, cioè farli arrivare in red zone, ma tenerli fuori dall'endzone. Effettivamente hanno tirato un sacco di calci.
Sì, è vero.
I Bengals. Però sì, mancava qualcosina alla loro...
No, ma per quello ti dico che secondo me è stato Joe Cool, perché sapeva in questo momento la cosa migliore è prendere il sack. In questo momento, soprattutto, ha tirato il 75% di passaggi sono finiti completi, che è tanto, 75. Parliamo, se Breeze, tipo, Breeze ha fatto 70% di passaggi, sta tipo idolo. È stato veramente preciso, on point e tutto il resto.
Ah, una cosa, Ema, permettimi questo mini rant, non tirerò via più di un minuto, anche perché abbiamo tante partite di cui parlare, però giuro che la prossima volta che vedo una squadra che concede un sack perché ha tenuto un fottuto tight end uno contro uno contro il più forte edge rusher degli avversari, io vado fuori di testa, io divento Joker veramente, non ce la faccio più.
Voglio vedere lo stadio bruciare.
Credo fosse Hendrickson, lasciato uno contro uno contro Foster Moreau, secondo tight end dei Raiders. Ti lascio immaginare come è andato a finire, fumble, e poi riportato dai Bengals praticamente dentro le 10 dei Raiders, se non sbaglio. È assurda questa cosa, e si discute un po' di questo discorso, del tipo, ma tu non puoi decidere dove mettono, come schierano il fronte, la difesa, e quindi chi deve bloccare chi. Non me ne frega un cazzo, se tu fai i conti, vedi, ok, questa giocata, se la facciamo, lasciamo il nostro secondo tight end contro il migliore pass rusher, piuttosto chiami un timeout. Davvero, chiama un timeout, cambia giocata, ma non voglio più vedere una cosa del genere. Mi ha fatto impazzire, veramente impazzire, e mi auguro di non vederlo più durante i playoff. Rant finito.
Ma anche per il resto delle future stagioni di NFL. Poi, Patriots Bills 17-47, che è stata per me una sorpresa, ma fino a un certo punto, nel senso, mi aspettavo che i Bills andassero bene, però hanno fatto 7 drive tutti senza fare né un punt né un field goal, senza fare sì, non hanno fatto né punt né field goal, sono andati semplicemente dritti, non sono è la cosa scioccante, perché quando è stato all'andata, alla fine, i Bills sono stati fermati come? Da Sanders, che manca il quarto down in end zone, e l'inginocchiamento a fine primo tempo. Questo è come è finita l'andata. Però, secondo me i Patriots non credevo che avessero, cioè potessero farsi, infatti dicevo, scusa il disturbo, 35-65 come percentuali, a meno di genialità di Belichick, Però mi aspettavo i Patriots molto più on point. Quello che secondo me è successo è... Cioè, vogliamo parlare dell'intercetto di Mike Hyde? Perché quello è un capolavoro di... intercetto. Perché quella palla, se non l'avesse presa, finiva nelle mani di... Cos'era? Aguilar, Bourne, non mi ricordo in questo momento chi fosse...
su quale, scusami?
Il primo intercetto che Mac Jones
Aguilar.
Era Aguilar. Cioè, in quel momento i Patriots stavano facendo un drive molto buono, stavano camminando, stavano mostrando le giocate che solitamente sono quelle preparate, però danno il ritmo alla partita e non c'è stato, cioè, quell'intercetto ha preso la partita e ha detto: "Raga, noi andiamo contro i Chiefs, buona giornata a tutti." E qua ora soffrite. Poi ci metti anche il vento, le condizioni atmosferiche. Complimenti a Fitzpatrick perché andare nudo, a petto nudo al freddo, è tanta roba. E quindi Fitzpatrick nei nostri cuori. Però secondo me la partita è finita lì, perché poi sono stati, hanno avuto molta più paura a lanciare lungo e non c'è stato verso. Poi è vero, secondo me Mac Jones ha fatto una stagione incredibile, sono andati con un rookie ai playoffs, però secondo me quell'intercetto ha detto: "Raga, oggi non ne avete." Proprio è giocata symbol della settimana. E altro, una cosa che avevo scritto su Endgame era che avevo scritto sui Bills, e che non correvano, che solo nelle ultime settimane avevano iniziato a correre un po' di più. Oh, a sto giro hanno corso bene contro un front 7 dei Patriots che non è proprio l'ultimo arrivato. Cioè, i Patriots sono un'ottima difesa, un'ottima squadra, hanno meritato di andare ai playoffs, ma hanno corso bene. Singletary è diventato playoff single, lo chiamo così, come lo vuoi chiamare. Perché è stato, ha fatto un lavoro egregio, sapeva esattamente dobbiamo fare terzo e quattro, lo chiudiamo con la corsa, ci sono, vai tranquillo. E poi Allen, come che l'hanno messo nel Pro Bowl non lo so, però first team all pro, sono andati Mahomes e Rodgers, o Mahomes e Brady, non mi ricordo. Rodgers sicuro.
Sì, credo Brady comunque.
Non mi ricordo chi è andato nel secondo. Ma Allen in questo momento è come Mahomes 3 anni fa, per me. Spero che non sia la sua stessa storia, spero che arrivi al Super Bowl. Però gran partitone alla sua.
Guarda, io dei Patriots ho già parlato diffusamente a Patriot Train, il podcast di nostro amico Francesco Cusi.
Ah sì, quindi... perché... Aspetta, scusami che ti sto parlando assai, però... Per chi ha comprato il libro, per chi ha comprato Endgame, ci sono tutti i podcast aggiuntivi che quest'uomo sta facendo, mentre io qua mi trasferisco, cose, eccetera. Lui ha fatto i podcast con Peter Rain, quelli aggiuntivi per Endgame. Con chi sei questa settimana? Poi sei andato da Andrea Rock, domani Beh. Siamo su DAZN.
Me la sto godendo un sacco, anche perché la quarantena mi ha dato un po' di tempo in più per tornare a parlare, a scrivere, fare video di football. Sono contentissimo, sto facendo full immersion. L'unica cosa che mi preoccupa sarà l'astinenza dopo il 13 febbraio, quando finisce il Super Bowl, sarà un disastro. Però nel frattempo ce la godiamo, ci stiamo dando dentro a 100. Comunque dicevo, Ema, lato Patriots, lascio le mie considerazioni a Patriot Train, quindi andate ad ascoltarvelo, che è un ottimo podcast. Per quanto riguarda i Bills, in particolare il loro quarterback, non c'è nulla da dire, ecco. Anzi, lo dicevo anche con Francesco, cioè si stanno crocifiggendo forse un po' troppo i Patriots, perché contro un quarterback in questo stato di grazia non potevi fare niente.
No, cioè, davvero, Allen, io l'ho visto, per il libro mi sono visto tutti gli snap, mi sono visto tutte le cose, e in questo momento il prototipo di quarterback che cerchi è lui, alto, col braccione che corre. Raga, è che adesso ho iniziato a capire le difese, che lancia bene, lancia a tempo, lancia con la giusta meccanica. Per i prossimi 10 anni io la vedo dura.
No, infatti, oltre al braccione, cioè quello che l'ho reso proprio ingiocabile contro i Patriots e in generale anche in altre parti di questa stagione è che è molto disposto a trovare il check down. Cioè, ovviamente i Patriots avevano molto paura dei lanci sul profondo. Allen l'ha scaricata, se non si è fatto prima a scaricarla, non ha mai forzato la giocata, l'ha trovata quando serviva. E in più, se ci aggiungi il fatto che i Bills sono molto meno monodimensionali in questo momento, ho fatto uno dei video che potete, a cui avrete accesso se avete comprato The Playbook Endgame, è proprio un video su alcune formazioni usate dai Bills, tra l'altro shout out a Brian Daboll che ha chiamato una partita mostruosa pure lui. Dicevo, hanno usato formazioni con fullback che l'anno scorso non sono mai viste, con due running back nel backfield, con due tight end in campo, e se vogliono correrti addosso ti corrono addosso e tu sei costretto a spostarti. E quindi hanno veramente espresso un football talmente armonico e talmente ricco di minacce che era impossibile per i Patriots fare qualcosa. E quindi vediamo cosa succederà nel prossimo turno contro i Chiefs, magari ne riusciamo a parlare anche un po' dopo. Però ecco, i Bills arrivano palesemente come la squadra più in forma al prossimo turno, quindi bravi loro.
Assolutamente. Poi uno dei modi in cui hanno fermato i Bills durante la stagione, questo momento in cui i Bills sembrava non andasse perché rimancano le corse, in realtà il loro modo molto aggressivo di attaccare la profondità del campo è che devi lanciare lungo. La bravura di Allen è stata che ultimamente prende i check down, che tu dici, se vabbè, però minchia, un quarterback che prende i check down, importantissimo in questo caso, perché adesso il middle linebacker i linebacker interni sono costretti a fare quel passettino avanti in più che ti libera il retro del campo. E lì diventano ancora più pericolosi, perché una delle chiamate classiche dei Bills, probabilmente se vedete la partita o rivedete la partita, probabilmente con i Chiefs, soprattutto se vedete la partita, sono due crosser che vanno una da destra verso sinistra e una da sinistra verso destra. Solitamente sono McKenzie o Diggs, o sono, cioè, in realtà tutti i quattro wide receiver sono un po' a rotazione, li fanno tutti. E quella lì, soprattutto contro i pesa dei Patriots, è stata infermabile sia sabato che all'andata. Va bene. Prima andiamo alla prima partita della domenica, che è stata Eagles Bucks, che è finita 15-31. Sono scritto bene? Mi è venuto il dubbio. 15-31. Sì, 15-31. Detto per 15 da dove era venuto. Allora, questa, io stavo viaggiando, non l'ho vista in diretta, però ho fatto così, c'erano dei lavori, mentre stavo viaggiando, e ho attaccato il Game Pass, e mi sono guardato un pezzo di partita, che siccome ero fermo, appena ho visto, penso che ero il primo, secondo quarto. Comunque, appena ho visto come non stavano cercando di difendere gli Eagles, ho detto, questa la perdono male. Per due motivi. Gli Eagles tutta la stagione non hanno brillato per... La loro difesa è stata forte, è stata un pochettino tipo una difesa bulla. È stata forte contro i deboli e debole contro i forti, una cosa del genere. La difesa degli Eagles è stata, io difendo pass rush in 4 e quello che viene dietro è molto standard, è cover 3, cover 1, Tampa 2, e comunque ho molto niente di qua direbbero esotico, nel senso che non niente che viene nascosto, quello ti mostro, quello ti do, che ha i suoi vantaggi e anche i suoi svantaggi. Il problema è quando permetti con una difesa, mentre c'era, ho visto gli snap che ho visto sono tutti in soft coverage, quindi c'era il cornerback degli Eagles contro i wide receiver dei Bucks, e se tu dai a Evans la possibilità di fare curl, prendo la palla e me ne vado, quello lo fa, e non ha avuto scampo. Ma proprio concettualmente la loro difesa non aveva chance. Dall'altra parte Tampa ha fatto il piano giusto che doveva fare, ossia vuoi correre? Ma sei sicuro che vuoi correre? No, perché io te ne metto 7 davanti, voglio vedere se corri. E credo che, se ho contato bene, erano 90, mi ero scritto 90 da qualche parte negli appunti, 98 yard su 17 tentativi. E che sono pochine, anche perché ci togli la corsa di Scott, sono molte di meno. E, che è stata l'unica vera cosa complicata. Nel frattempo, sentite, il mio cane vuole giocare con la palla e sta arrivando tipo, per favore, papi. Togliendo quella, praticamente gli Eagles non hanno corso, e per come hanno giocato gli Eagles nell'ultimo tempo è: noi corriamo per permettere a Hurts di giocare, invece i Bucks hanno una difesa tale da permettere di tu non corri, hanno sfidato Hurts a lanciare lungo, e Hurts a lanciare lungo non è ancora capace. E poi, almeno io devo rivedermi bene questa partita, perché voglio studiare come Hurts lancia. Perché l'impressione che ho avuto è che Hurts sia tipo Barbie. Sai che il braccio della Barbie si muove indipendentemente dal corpo? Qua stessa sì, cosa. Che quando lancia di braccio, non lancia con tutto il corpo. E secondo me il problema suo grave è lì, che è il problema... che aveva Allen all'inizio, nei primi 2 anni. Una volta che si è sistemato, poi è diventato quello che è diventato.
Secondo qua, raramente siamo in disaccordo, però qua devo dirti, compà, che ho avuto in diretta le tue stesse impressioni, poi l'ho riguardata nel 22.
Quello ancora non l'ho fatto.
Nei limiti di quello che può fare Jonathan Gannon, il defensive coordinator degli Eagles, il suo game plan è stato un pochino più esotico, nel senso che ha provato a variare coperture dopo lo snap, ha portato anche qualche più blitz in più del solito in alcuni frangenti, e la pressione spesso è arrivata, anche soprattutto quando è uscito Tristan Wirfs. Il problema è che Brady era in modalità semidio, cioè modalità Galaxy Brain, cioè quindi tutti questi, cioè, mettiamoci in chiaro, cioè, mettiamo le cose in chiaro. Un po' più esotico per Jonathan Gannon vuol dire comunque prevedibile, cioè non era niente che Brady non abbia mai visto 200.000 volte in carriera, e lo si è visto.
Non
poi,
credo ci sia una copertura che Brady non abbia mai visto in carriera.
Esatto, e quindi ha distribuito il pallone in modo incredibile, cioè era proprio in controllo totale della partita, lo si è visto, ma io non avevo grandi dubbi onestamente che l'attacco dei Bucks, la sua, potesse dirla. Sono rimasto un po' deluso dall'attacco degli Eagles, e nel contempo devo ammettere di avere forse non tanto sottovalutato la difesa dei Bucks, perché non ho mai detto che sia scarsa cosa. L'unica cosa che avevo detto anche in quei podcast in più per Endgame è che comunque una difesa abbastanza monocorde, nel senso che sa cosa vuole fare, lo sai tu, lo sanno loro, e puntano sul fatto di essere dei bulli tremendi. E hanno bullizzato una squadra più giovane e meno fisica, meno pronta, perché oltre al front seven di cui parliamo sempre, le safety dei Bucks hanno tirato di quelle stecche quando venivano su a placcare, che hanno proprio settato il tono della partita dall'inizio, e per cui quello è stato un aspetto importante. Detto questo, le occasioni per far male a questa difesa ci sono state, Hurts non le ha minimamente sfruttate, e secondo me Emma, più che un problema di tecnica di lancio, è un problema mentale, per cui Hurts è estremamente arretrato, è ancora molto collegiale nel modo in cui legge il campo, si è perso un touchdown incredibile, almeno uno, per Quez Watkins, non è mai stato in controllo, non è mai stato sereno, insomma... non era pronto per il momento. Magari se ne riparla l'anno prossimo, se gli Eagles gli daranno un altro anno con l'infornata di talento che sta arrivando con il draft. Però devo dirti che onestamente non mi ha fatto per niente una buona impressione. Il motivo per cui gli Eagles non sono nemmeno stati in partita è stato principalmente lui.
Non so tu, Alberto, io ho fatto, arrivando qua, siamo a metà. E sulla chat di Addol c'era la simulazione dei playoffs. Secondo te chi vinceva? C'era il giochino che ti permette di cliccare. Io ho fatto 6 su 6. Non so tu.
Non l'ho fatto.
Tu non l'hai fatto.
Però ho perso tutte le scommesse la settimana, tranne due.
Ho preso Michael Jordan le scommesse, signori.
La mia rush positiva è finita da un mesetto, sto prendendo le imbarcate incredibili. Però ho preso Crosby e ne ho presa una. Ho giocato lancio di Brady più lungo, inferiore alle 36.5 yard. Il touchdown su play action per Evans erano esattamente 36 yard, quindi l'ho sfangata male.
Oh.
E poi ero in corsa con tutto fino a lunedì, ma i Cardinals mi hanno distrutto.
Cioè, tu hai scommesso sui Cardinals?
No, ho giocato sull'over di punti dei Cardinals, che era bassino, tipo 18 punti. Minchia, li faranno due touchdown e due field goal, li faranno.
Vedi.
Disastro. E poi ho giocato Zach Ertz over 5 ricezioni, che mi sembrava proprio scontata, visto anche tutte le assenze di safety, eccetera. Invece l'ho rivista la partita oggi e Kyler Murray non ne ha beccata una.
No, infatti ora poi ci arriveremo.
Esatto, dai, basta parlare dei miei disastri economici. Passiamo...
Vedi.
Cowboys 49ers
e Cowboys, dove io cosa avevo detto settimana scorsa, che se non c'era la ruota della fortuna, la ruota della sfortuna di Brandon Perna, i 49ers vincevano. E io infatti ho scoperto che adesso la ruota della sfortuna non funziona più, almeno dalle ultime tre settimane, quindi scusate se avete usato la ruota della sfortuna di Brandon Perna per colpa mia. Ma i 49ers vincono 23-17 in una partita che, anche qui, io non l'ho vista in diretta, stavo guidando, mi sono messo la radio che se c'era la partita in macchina, facendo proprio l'americano vero, e sentivo le azioni. Io ho detto, primo drive, i 49ers on point, sono usciti, noi andiamo a segnare, come sempre, Kyle Shanahan, i primi 15-20 giocate sono sempre... o meno, quasi sempre perfette per la partita in questione. Quello che invece mi aspettavo un po' meno era vedere, quando poi ho rivisto la partita, questioni, mi hanno fatto una domanda su Moore, nella chat, credo fosse su Facebook, me l'hanno fatta, e poi c'era la suocera che mi diceva io bisogna licenziare Totte, abbastanza da tifosa Cowboys, da tifosa di Dallas, e anche il suocero non è stato gentile su McCarthy, e mi sono spulciato l'All 22 e ho capito qual è il problema. I Cowboys non erano pronti, ma proprio mai. I Cowboys hanno guardato, non so cosa avessero guardato nella settimana precedente, non so come si fossero preparati, perché i Fortianesi sono presentati con quello che viene chiamato, hanno giocato tantissima cover 4, o nella variante, credo che viene chiamata cover 7 da Bama, che è quella, ovviamente la man match, che abbiamo spiegato in una versione live di The Bootleg a inizio stagione, e i Cowboys non ne hanno capito niente. Fra l'altro, visto che ci sono tanti tifosi Niners che ci ascoltano, almeno per quello che sappiamo, date a Warner il premio della partita, perché ha giocato incredibilmente fino a che non si è fatto male. E perché è stato veramente bravo, sapeva esattamente dove andare, ci sono state tutta una serie di azioni dove sapeva, forse se domani ho tempo, mi alzo, potrei fare il video su farvi vedere perché è stato meraviglioso. Devo ancora settarmi qua, c'ho un solo schermo, è un casino. Comunque, i Cowboys sono stati A, prevedibili, B, Deck non sapeva dove guardare, pensava, non so cosa, non so, una giornata no, non so se dall'infortunio che ha avuto al polpaccio non sia più lo stesso, non lo so, ma mentalmente non era on point, non era sul pezzo, questa è la verità. E mi dispiace tanto, perché alla fine è passata come, e poi così poi ci arriviamo al discorso, che l'errore sia stato fare la draw, la QB draw a 14 secondi dalla fine. L'errore, sì, è stato fare il QB draw a 14 secondi dalla fine, ma è tutto quello che viene prima. Cosa hanno fatto? 25 penalità, non mi ricordo in questo momento, ma sono state tantissime penalità. Ci metti che Dak non ha giocato, ha giocato molto male. E ci metti una difesa che invece ha giocato discretamente bene. E niente. Secondo me, secondo me i 49ers in queste condizioni l'avrebbero vinta a 20 volte. Di fila in queste condizioni. A me i Cowboys non erano in partita e non lo sono mai stati. Il punteggio ti dice che erano a 6 punti di distacco. La realtà dei fatti è che fino a che Garoppolo non ha fatto l'intercetto e non c'è stato poi il recuperone finale, i Cowboys non erano assolutamente in partita e non lo sono mai stati.
Secondo me c'è sul discorso Shanahan, il problema è stato almeno un punt che non mi è piaciuto per niente, e poi la roba di shiftare il tackle prima dello snick sul quarto e uno, che poi hanno preso una penalità, cioè lì è tutta partita che gli stai correndo sopra. O fai una sneak normale della palla di, insomma, intanto non ci stanno capendo niente comunque. Però il primo drive dei 49ers fa paura. Credo che non abbiano, forse hanno lanciato un incompleto, sono mangiati il campo e sono dimostrati semplicemente superiori. Cioè, per quanto i Cowboys forse, se li metti sulla bilancia, hanno anche più talento, più diffuso.
No,
rispetto ai 49ers, sì. Diciamo che siamo lì comunque, siamo della stessa lega come squadre. Non c'era paragone in panchina soprattutto. E, al di là, ti ripeto, del game management, i 49ers hanno mangiato il campo per almeno tre quarti. Poi teniamo conto, oltre all'intercetto di Garoppolo, che ha mancato Brandon Ayuk, che era solo,
ma solissimo,
evaso proprio dopo aver corso una blaze out incredibile contro Trevon Diggs. L'ha mancato, lì se me è andato sotto di testa e poi il resto è arrivato di conseguenza. Però ecco, un attacco come quello di Cowboys, partiamo una cosa, Kellen Moore mi ha rotto le palle con a usare c'era una cosa che mi piaceva un sacco all'inizio, di usare ogni tanto un offensive lineman di riserva come fullback. È arrivato al punto da metterne due nel backfield in una diamond formation. Ho detto, ascolta, non hai ancora la reputazione per fare certe cose in una partita di playoff, secondo me. Cioè, mi sembra che a Kellen Moore piace un po' troppo l'odore della sua stessa merda. Cioè,
questa la metto domani.
Non mi sta piacendo molto. Cioè, non mi è piaciuto molto come ha finito la stagione Kellen Moore, anzi, no, proprio non poco.
Per nulla.
Anche perché, io l'ho detto più volte, cioè i 49ers hanno una pass rush micidiale, ma micidiale davvero. Sui cornerback sono troppo vulnerabili, devi colpirli. Al di fuori di quella slot fade per il touchdown di Amari, che è stata una bella chiamata, un bellissimo lancio, CeeDee Lamb, te lo dico subito, dovrebbe aver totalizzato un catch. Uno di numero. Dov'è che siamo?
Sì, solo 5 yard.
Capisci? Cioè, capisci che è un problema?
No, 21, scusami. Corsa di CeeDee Lamb di 5 yard, ricezione di 21. Ho letto male le stat io.
No, cioè, questa cosa non esiste. Ma cioè, non esiste che hai 4 target e una ricezione per CeeDee Lamb. Cedric Wilson, 10 ricezioni, 5 catch. Amari 10 target, 5 catch. Amari 10 target, 6 catch. 7 target per Dalton Schultz. Insomma, non hanno approfittato delle difficoltà che avevano i 49ers. Hanno subito la pressione, senza dubbio.
Ecco, Alberto, cosa, perché...
Vai.
C'era... parlavamo ieri, scusate il disturbo, cioè ieri, martedì, del fatto che... non volevo intervenire perché poi sarebbe andati troppo lunghi, ma siamo sicuri che l'offensive line dei Cowboys sia tra le migliori dell'NFL? Perché io non ne sono sicuro. Siamo arrivati a un punto in cui domenica senza Bosa, che si è preso una ginocchiata in faccia, povero uomo, io spero che stia bene, che, a meno che si riprenda completamente, ma non sono sicuro che la offensive line sia ormai sia dato la migliore. Quella dei Browns, vai, c'è posto di discutere, Ma quella dei Cowboys, no, non ne sono più sicuro. Ci togli Martin, ci metti, va bene, Smith non è più a livello che era prima, non era così dominante come era prima, non lo so, non sono, ormai non sono sicuro che sia da top 5 o tra le migliori, perché non, anche cose stupide che ci pensavo, questo viene anche dall'allenatore, questo non lo metto in dubbio. Prendi il, c'è stato un caso, io non so se la devo andare a cercare, un passaggio, uno screen pass con i con linemen che vanno fuori. Oh, non ci vuole molto, sono due linemen che vanno fuori, io prendo quello più esterno, tu prendi quello più interno e poi il running back che dovrebbe essere libero, sono di entrambi su quello interno. Un po' di cazzo, dai, fa le basica.
Dai. Esatto. Ciao, io andrei abbastanza veloce, ma su Steelers Chiefs.
Oh no, Steelers Chiefs, come la partita è stata molto, molto emozionante per il primi 5. No, primi 5 minuti, la prima ora che significa fino al fumble, poi fumble recovered e poi è tornato, ma quello che è successo dopo mi ha fatto impressione, che i Chiefs hanno deciso, ah, voi vorreste vincere, tipo Thanos, annientati, 21 punti in quanto hanno fatto in un quarto, però niente, hanno fatto ta ta ta, è finita, cioè non c'è stata partita, che era quello che noi presupponevamo, quindi non niente di quantomeno Roethlisberger va a casa va via con i playoffs, no. Si è fatto i suoi 200 yard e due touchdown per fare su 44 tentativi, ma questo è un altro discorso, per fare contenti tutti. Big Ben, dovevi ritirarti 2 anni fa quando si è fatto male al braccio, capisco, che però la verità è kid. E Chiefs che vanno meritatamente al divisional. Ultima, ma non ultima, prima che stiamo andando
dire,
lunghini.
Fammi dire giusto una cosa su questa partita, perché l'ho riguardata ieri. Mi ha lasciato molto perplesso il game plan degli Steelers, che dopo una stagione in cui se non si è fatto altro che ripetere che contro i Chiefs devi giocare a zona con due safety profonde, e gli stessi Steelers lo hanno fatto un mese scorso quando ci hanno giocato contro, hanno giocato quasi esclusivamente cover one man, che è forse la cosa peggiore che puoi giocare contro i Chiefs, e i risultati si sono visti. Poi c'è da dire che Mahomes ha battuto anche gli Steelers quando c'avevano veramente due safety profonde a zona e tutto quanto, però sono stati spazzati via dal campo quando hanno giocato cover one, soprattutto nel secondo quarto. E ultima cosa, Jerick McKinnon.
Ah, Jerry McKinnon MVP.
Rigenerato. 6 ricezioni per 81 yard e un touchdown, più alle quali ha aggiunto 12 portate per 61 yard.
Allora, ti dico cosa succede. Guarda, non succede, ma se succede, finisce così. I Chiefs vincono contro i Bills. Potrebbe succedere, ma... I Titans vincono contro i Bengals e abbiamo la stessa AFC Championship di 2 anni fa. In qualche modo i 49ers arrivano al Super Bowl. E tu vedrai come è stato all'epoca. Chi era il running back? Quello che fece che.
Un altro Williams che non è quello che hanno adesso.
L'altro. Allora. Era Darren forse.
Sì. Esatto.
Comunque, Williams che fa tutto, merito di Mahomes. Vincerà l'MVP Mahomes di nuovo quando ha fatto tutto il fottuto running back. Va bene. Ultima per il Monday Night, Cardinals-Rams. E questo altra che mi sono guardato molto volentieri, per fare un eufemismo, lunedì sera. Io sapevo che i Cardinals in difesa non avrebbero fatto bene, che l'attacco poteva fare bene se riusciva a sormontare il problema che hanno avuto nelle ultime settimane, ossia i fermi passaggi, i fermi gli screen pass, i fermi le corse, loro non sanno come fare. Murray soprattutto non sa come fare, perché gli toglie molta pressione tutti i vari screen pass, tunnel pass, tutte queste giocate. E i Rams hanno fatto esattamente quello. Poi c'è stato un po' di sfiga, però secondo me, avendo visto com'era finita la stagione, secondo me ieri i Cardinals non hanno mezza speranza. Chi mi legge su Twitter lo sa. I Rams ha corso benissimo. Akers è tornato. Immaginati Akers se non si faceva male all'inizio stagione.
Madonna mia. Ma lo sai che sono, che è dall'anno scorso che sono follemente innamorato di Akers. Quindi c'è. È stato veramente bello vederlo, svegliarmi la mattina e vedere come ha giocato.
Ha giocato molto bene.
Ha pure droppato un'altra ricezione bella lunga.
Sì. Fra l'altro,
droppato, gli ha tirata sulle caviglie Stafford. Che...
Sì, neanche lui si aspettava che fosse libero, questo è vero. Una cosa che hanno notato su Twitter, che ho ritwittato, l'hanno potuto cercare sul mio profilo, che il lancio di OBJ è stato lo stesso, era la stessa azione del primo touchdown di Barkley con i Giants. Stessa azione. Hai visto il video? No.
No, me lo sono perso.
Ok, quando te lo vai a vedere, è stato praticamente l'azione di cui OBJ lancia ad Akers. Fra l'altro, OBJ, a saperlo che eri... Cioè, sapevamo, sì, però complimentoni.
Una bella lecca. Sì, sì, sì.
Cioè...
Ah, ho visto solo la thumbnail del video e me la ricordo benissimo quel lancio contro i...
Perfetto. Sono nei fatti lo stesso schema, molto, molto interessante. E poi niente, Stafford, nonostante il piede che si era infortunato, ha corso, si è liberato per chiudere i terzi down. Il Higby, se non si mettono delle mani vere, non quelle di pasta frolla, poteva finire ancora in maniera più dominante. E come accennavo in uno dei video del per the game, il ritorno di JJ Watt non avrebbe cambiato le carte in tavola, perché la difesa ne fa più, non gliela ha fatta, anche perché torni da un infortunio del genere, non ha contribuito in maniera eccezionale, e i Cardinals sono stati spostati a ogni corsa. Questo è la verità dei fatti. E quindi c'è adesso Rams Bucks e non posso, I can wait.
Sì, no. Ci aspetta, adesso direi andiamo abbastanza rapidi con Telegram.
Sì, perché abbiamo fatto zitti, diciamo 50 minuti e ancora dobbiamo fare le preview.
Ti dicevo, tutte potenzialmente partitone. Quella su cui posso dirti meno è Titans Bengals, perché credo di aver guardato una partita dei Titans quest'anno in molto entità.
Abbiamo guardato quella sola noi.
Sì, no, poi non, senza Derrick Henry, senza AJ Brown, non erano una squadra che mi invogliava a dedicarci un paio d'ore del mio tempo, quindi lasciatemi, adesso li recupererò. Però sono sicuro che non hanno giocato contro i Bengals quest'anno. Quindi
hanno giocato l'anno scorso.
No, esatto, non abbiamo un altro scontro tra le due squadre abbastanza recente. Però non lo so, questa è la partita che mi lascia più curioso, insomma, e sulla quale ho meno da dire, onestamente. Non so se tu hai qualche indicazione.
No, secondo me questa è anche per me. I Titans arrivano finalmente in versione sana, perché torna Henry. Julio Jones ha avuto il primo touchdown, perché è stato comunque con problemi tutta la stagione, dirai, come direbbe Alberto, come sempre. Sono curioso di capire dove possono andare questi Bengals, perché mi hanno impressionato. Bisogna capire se Hendrickson torna. Io do favoriti Titans, perché... Allora, mettiamolo in questo modo. Se i Titans giocano a controllare la palla e non far entrare in campo Barrow, quindi partita da punteggio basso, secondo me se la portano a casa. Mentre se inizia a essere uno shootout, i Bengals hanno una chance. Però...
Sai cosa? Ecco, l'unica cosa che mi sento dire sui Titans è che sono una squadra con due palle cubiche. Perché quest'anno, tra l'altro, non hanno avuto neanche un calendario facile e hanno vinto partite pesanti. Sono andati a Los Angeles a vincere con i Rams, per dirtene una. Hanno vinto in modo un po' rocambolesco.
Con i Bills ero molto rocambolesco, dai.
Aspetta che c'è Bella che sta trapanando. Oh, Bella!
Ecco, Bella. The Bootleg, un podcast di cani e di football americano.
No, ma un trapano, ti giuro. Non ho mai sentito russare così tanto. Vabbè, ho smesso. Dicevo, hanno vinto quei 49ers recentemente. Insomma, sono una squadra da playoff, che da anni va ai playoff e gioca in casa.
Guarda che loro hanno fatto 9-7 tipo fermi per anni.
Poi, però, ecco, Joe Burrow è uno di quei quarterback che può andare... anzi, secondo me è uno di quelli che preferisce giocare fuori casa che in casa e che la prende come una sfida. Ecco, il punto debole dei Titans, secondo me, altra cosa che magari potremmo dire, è la secondaria contro...
Bello, ma quello è, ma sai cos'è? Lo dicevamo inizio stagione, alla fine, nonostante tutto, ha retto bene. E sta la cosa mi stupisce incredibilmente.
Vediamo se regge anche contro...
Contro quei tre.
Quel ben di Dio di ricevitori che hanno i Bengals. Next one? AFC
next
facciamo?
One.
Chiefs Bills ci sta tanto da dire.
Ok. Facciamo io Chiefs Bills. Non so se ho tanto da dire perché la voglio solo guardare. Mi voglio godere. Anzi, c'è la mia futura moglie che se ne va, che torna in Colorado a lavorare. Io sono tra virgolette contento perché mi passerò la domenica in mutande sul divano con la birra a guardarmi la partita. Questo è come... So che la visione non è allettante, però io me la voglio solo godere questa partita, perché è la partita che aspettavo di più e che aspetto di più per come era andata l'anno scorso, come è andata quest'anno, perché quest'anno i Chiefs sono stati demoliti dai Bills, e non ce lo dimentichiamo, abbiamo fatto anche la puntata con l'All-22 al riguardo, e voglio una di quelle partite che me la voglio godere. Secondo me i Bills partono favoriti, per quanto tutto, per quanto si gioca, però si gioca in questo caso si gioca nell'inferno dell'Arrowhead, che farà freddissimo, ma questo è un altro discorso. Mahomes mi sono sembrati, guarda, l'unica cosa è che mi hanno davvero stupito i Chiefs contro gli Steelers, perché fumble, touchdown, hanno diventato un'altra squadra, cioè non erano fermabili. Poi magari limiti dei Steelers, però mi hanno davvero fatto paura. Cioè, mi sono sembrati infermabili come erano nel 2019-2020. Non...
Sarà una bella partita. Sarà una bellissima partita, non vediamo l'ora di vederla, quindi sì, direi che questa la possiamo... Come dice Matti il Biondo, qui finisce il mio parlare e inizia il mio zittire.
Ecco.
Credo che sia così.
Poi... 49ers Packers, che è rivincita del NFC Championship del 2020. Sì, perché la stagione 2019, ma playoff 2020. E io qua invece, qua c'è odore di The Last Dance.
Upset alert.
Tu dici che c'è upset alert?
Ma io su questa partita ho detto tutto a Sal, Italian Packer Network.
Allora, la devi finire di andare ai podcast, però.
ho fatto full immersion questa settimana.
Hai fatto Patriots Rain, IPN, c'è altro?
E ho dovuto sacrificare mio malgrado, scusate il disturbo, cercherò di tornare settimana prossima, ma ho anche una vita al di fuori del podcast verso in cui viviamo tutti. Però anche qui quello che avevo da dire sulla partita l'ho detto lì, andate a dare un ascolto a IPN che merita un sacco.
Quindi per te i 49ers possono
però
fare,
sì, la mia conclusione è che sento odore di upset, poi vediamo se è solo fumo, c'è anche dell'arrosto.
Io ti dico che secondo me questi Packers sono uno tra i team più completi in questo momento e più in forma. Per me vincono i Packers. Però
chiaramente sono favoriti ed è giusto così, eh.
Secondo me però... sono favoriti, giocano in casa e hanno un quello che gli americani dicono chip on their shoulder, cioè se non se lo trovo voglia di vincere, di vendetta di quell'anno, che secondo me sarà un partitone anche questo. Mi piacciono tutte, il divisional è secondo me l'apice della stagione per tutto. Poi dici ma c'è il Super Bowl, il divisional è dove secondo me c'è il sangue sempre.
Sì, bellissimo.
Ultima vai. Ma non l'ultima per importanza, sa che non so a che ora sono, non, le ho scritte ma non ho visto a che ora sono. C'è Rams Bucks che rivince di week 3. Dove
every game is a revenge game.
Every game is a revenge game, tranne Bengals Titans praticamente. Esatto. Con ci sono i Bucks che in realtà adesso hanno dei cornerback, perché con week 3 avevano il problema di tutto. I Rams non hanno più Woods, ma hanno OBJ. E io ti dirò che per quanto ci sia Brady che gioca in casa, io qua invece ho vibe di Rams che vogliono giocare il Super Bowl in casa a tutti i modi. Poi si vanno a scontrare contro Green Bay. E lì ci sarebbe i Redskins 2013 tipo collapse. Perché ricordiamo, la Floor e McVay erano entrambi allenatori dei Redskins 2013. Sai, io c'ho che la cosa che è arrivato Von Miller, l'ho visto carico. Secondo me vuole andare ad abbracciare Tom Brady perché non lo vede da tanto tempo.
Ha dei bei ricordi con Brady ai playoff, questo va detto. Quindi sicuramente questo sarà un partitone. Partita più importante della carriera di Matt Stafford a mani non basse.
In questo momento sì.
Batte Brady a casa sua, la percezione che abbiamo di lui cambia
cioè
però per riuscire a farlo non dovrà essere Matthew Stafford, cioè dovrà evitare di buttare via la partita come sappiamo che è capace di fare, perché Brady di sicuro non la butterà via, quindi ci vuole una gran partita di Stafford e vediamo se sarà questo il caso.
Ah, aspetta, non abbiamo parlato di due cose prima che me lo scordo, Albè. La cosa è quella del QB draw di Prescott?
No, ma dai.
No?
Lei non hai parlato già... L'hai parlato ieri a...
No, non ne ho parlato perché volevo parlarne qui. Allora, errore. Cosa che a quanto
proposta,
pare...
Proposta, Ema. Vai. Live. Registro la parte e lo carichiamo per chi ha comprato le playbook endgame.
Va bene. Vi spiegherò la regola dei 18 secondi.
Non l'avete comprato.
Vi spiegherò la regola dei 18 secondi. E l'altro, volevo farvi notare quanto bello è stato l'intercetto, il pick six di Murray, perché c'è Donald in coverage. Alberto, quando l'ho visto.
Bello,
Donald
bello.
In coverage.
Belle cose, ogni tanto.
Non l'avevo mai tanto visto.
Tanto gioca tutti gli snap, ogni tanto metto anche in coverage, no? Cosa costa?
No! Che tu c'era bello che c'era il commentatore che faceva, ma guarda Donald, ma siamo sulle 2 yard, manco mi ricordo quanto erano in questo momento, Donald andrà sicuro, va in coverage. Spettacolo, l'ha messo in confusione alla fine, vabbè, spettacolo.
Ciao.
Va bene, visto che stiamo arrivando all'ora, solitamente non vogliamo fare troppo lunghi, sennò poi la curva fa vroom, cade di più di Murray. Vi ricordiamo, allora, prima cosa, The Playbook and Game lo trovate su Addle con tutte le squadre che hanno partecipato ai playoffs. Ci sono tutti i video aggiuntivi che abbiamo fatto per le diverse squadre, più i podcast esclusivi per il libro. In più ci sentite trovate Alberto ovunque, praticamente si chiamerà Alberto Prezzemolo da oggi in poi. Perché se un neghiè comparuzzo mio. Un neghiè, termine tecnicissimo, un neghiè.
Assolutamente.
Ci sentiamo poi, per chi ascolta oggi, 20 gennaio 2022, saremo live con DAZN sul Twitch di DAZN, basta cercare, DAZN IT. Dovremmo metterlo in host in maniera tale che viene portato attraverso The Bootleg Pod, quindi dal nostro Twitch. La puntata sarà disponibile anche in a fine diretta, nei video salvati, lo troverete lì se volete ascoltarci. Mi sto dimenticando qualche cosa? Questo?
Oh, direi che ci siamo. Ah, tra sabato e domenica una direttina ci potrebbe scappare, ma...
Ah, vero! Vero, vero, va bene, mi metterò nel divano, però non nudo stavolta.
Un attimo più presentabile.
Magari più presentabile. Adesso mi vesto, mi metto la cravatta, così abbiamo finito. Ultimo, quindi, ringraziamo sempre The Cutting Edge e tutti i magnifici podcast che ci invitano, almeno invitano Alberto, perché io sono Cacciasloco.
Tutti i podcast in cui tu sei già stato, esatto.
La settimana, raga, trasloco è stato un casino. Ancora devo traslocare tutto questo. Sarò un trasloco vivente. Ringraziamo TCE, troverete Alberto su IPN, Patriots Rain,
Andrea. Hai prima a dire dove non troverai Alberto.
Bravissimo. Ci trovate poi su Facebook, Twitter, Instagram e Twitch. Direi, perché questa puntata è tutto, abbiamo fatto 1 ora e 15 minuti, Alberto, quindi direi che noi ci sentiamo settimana prossima.
Ciao, bagai.
Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.